Non ci credo, non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo del 19 marzo 2016. Oggi continuiamo il nostro discorso sulla Blue Economy, entrando nel merito dello scritto di Gunther Pauli, dopo che la scorsa volta abbiamo visto le introduzioni di Katia Bastioli, di Giuseppe Lavazza e di Ashok Khosla, che hanno descritto dal loro punto di vista la situazione. Quello che emerge dai loro interventi è che la società in cui viviamo non ha futuro, essendo appoggiata su un consumo esagerato di risorse e per di più con sistemi che producono inquinamento di ogni tipo, rendendo il pianeta sempre meno abitabile per la specie umana e non solo per quella. La cosiddetta Brown Economy non è in grado, insomma, di rispondere alle domande di innovazione che sono necessarie e pertanto va cambiata. Una delle risposte è venuta dalla Green Economy, che tuttavia, secondo gli autori citati, presuppone investimenti, tecnologie costose e sacrifici da parte dei cittadini. In ultima analisi, questi due modi di intendere lo sviluppo non sono in grado di affrontare la questione forse più importante, quella sociale ed etica, di una terra divisa in ricchi e morti di fame. Qui il termine purtroppo è usato in senso letterale. Ripartiremo oggi da qui, seguendo i capitoli del libro di Gunther Pauli, Blue Economy 2.0, edito da Edizioni Ambiente, un libro di 350 pagine, a 25 euro che, se lo desiderate, potete trovare in tutte le librerie. Alla fine della trasmissione dirò anche qualcosa sul prossimo referendum del 17 aprile. Prima però il tradizionale brano di apertura. Oggi non posso non dedicare spazio ad un tastierista fantastico che una settimana fa ha deciso di andarsene a 71 anni. Mi riferisco a Keith Emerson del super trio Emerson, Lake & Palmer, un gruppo che è stato tra i più grandi interpreti e per certi versi inventori del rock progressive degli anni 70 e 80. Ecco uno dei brani forse più famosi di Emerson, diventato anche la sigla di una fortunata serie televisiva, Honky Tonk Train Blues.
Thank you.
Keith Emerson, un Oogie Boogie degli anni 30, rielaborato da questo grande artista, è diventata la sigla di quella famosa trasmissione che è andata in onda per 3 anni negli anni 70, che si chiamava Odeon, tutto quanto fa spettacolo. Ma prendiamo adesso il nostro argomento, perché probabilmente sarete curiosi di mettere il naso in questo libro di cui ho tanto parlato l'ultima volta, senza entrare mai nel merito. Non preoccupatevi, lo faremo oggi e avremo tutto il tempo anche nelle prossime puntate per analizzare le pagine dei capitoli, capire il funzionamento tecnico sì, ma anche sociale ed economico dei progetti e tutto quanto il resto. Dal momento però che il suo autore è un personaggio di grande rilievo, forse è il caso di conoscerlo più da vicino, così come i suoi pensieri e un pochino della sua storia personale. Il fatto forse più curioso è che tutto quello che di magnifico ha creato con la sua organizzazione deriva da un errore strategico, o forse sarebbe meglio dire da una ingenuità, che però ha inguaiato l'intero pianeta. Ma andiamo con ordine. Gunther Pauli è belga, nasce ad Anversa, ha compiuto 60 anni pochi giorni fa. Definirlo non è semplice: imprenditore, economista, scrittore, ambientalista. Chi ha vissuto dagli anni 70 in poi l'evoluzione del pensiero ambientalista non può che averlo fatto con preoccupazione, a partire nel 1971 dalla pubblicazione del rapporto sui limiti dello sviluppo che il Club di Roma aveva commissionato all'MIT di Boston. Quel documento delinea il futuro della società rispetto al 71, esattamente come è poi avvenuto con la sovrappopolazione, la scarsità di risorse, i problemi energetici e tutto quanto il resto. Insomma, frasi come «nessuno ci ha avvertiti» oppure «chi poteva mai immaginare» sono solo delle grosse bugie. Gunther Pauli non le ha mai usate queste frasi. Lui è informato, molto informato, ma si rende conto che non lo è la maggior parte delle persone che incontra, e così apre una casa editrice specializzata che si occupa, tra l'altro, di mettere a disposizione dei recalcitranti economisti e uomini d'affari europei due pubblicazioni fondamentali. Tutte e due sono prodotte ogni anno dal World Watch Institute, un istituto fondato da Lester Brown e che si occupa ancora oggi di ogni questione che riguardi l'ambiente. Le due pubblicazioni che ancora adesso sono fondamentali sono State of the World, lo stato del pianeta, e Vital Signs, i segnali di vita. Gunther, tuttavia, si rende presto conto che essere informati non basta. Non si può rimanere solo cittadini preoccupati per il futuro, rimpiangendo ogni singolo errore fatto. La nascita e la crescita dei suoi due figli lo convince che è necessario offrire loro la libertà di pensare e ancora di più di agire fuori dal coro, fornendo loro non solo la critica al sistema, ma anche un pensiero positivo e la possibilità di azioni concrete. E così l'imprenditore Pauli si mobilita, apre 6 imprese, poi negli anni 90 costituisce la Ecover, un'azienda che produce detergenti biodegradabili. Per farlo sostituisce i tensioattivi petrolchimici con una sostanza naturale, gli acidi grassi dell'olio di palma. Sembra perfetto. Sostanze naturali al posto di sostanze chimiche, con riduzione dei gas serra e tutto il resto che gli va dietro. Purtroppo però le cose non vanno nel verso giusto. Tutta l'industria si butta su questa nuova idea e la richiesta di olio di palma cresce moltissimo. Il resto lo sappiamo bene. Grandi multinazionali e aziende locali inducono governi non certo integerrimi dei paesi del lontano Oriente a fornire concessioni a raffica che decimano le foreste pluviali sostituendole con colture di palma. L'orango non ha più casa e l'effetto serra si impenna. Quello dei governi che offrono concessioni alle multinazionali è un tema importante e non riguarda certo solo l'Estremo Oriente o l'Africa, avviene anche nell'Occidente. Basta pensare alle vicende legate al gas di scisto o alle trivellazioni in mare in tante parti del mondo, a cominciare dai mari artici. È a questo punto che Gunther Pauli prende la sua decisione importante, e cioè capisce che le soluzioni proposte non funzionano perché sono incomplete, e si domanda: qual è l'azienda perfetta? La risposta è una specie di illuminazione. quello che si deve fare è emulare l'efficienza degli ecosistemi. Questi infatti sono un modello straordinario in quanto a gestione delle materie prime e all'assenza di rifiuti prodotti, da cui possiamo prendere esempio rispetto alla nostra mania esagerata di produrre e di consumare. E proprio dai rifiuti bisogna cominciare, perché si potrà intravedere la sostenibilità soltanto quando il nostro sistema eliminerà del tutto il concetto stesso di rifiuto, cominciando ad attivare cicli a cascata come avviene in natura. Questo concetto dei cicli a cascata, ripetuto e ripetuto nella Blue Economy, è in realtà più semplice di quello che potrebbe sembrare. Significa che gli scarti di un ecosistema, o se volete di un ciclo di lavorazione, non devono essere buttati via in una discarica o distrutti in un inceneritore, producendo solo inquinamento e una quantità enorme di energia in meno rispetto a quella che noi buttiamo via, ma devono diventare materie prime per un altro ecosistema oppure per un altro ciclo di lavorazione. Nel corso della puntata vedremo molti esempi di questo concetto dei cicli a cascata, dei nutrienti e dell'energia. E proprio da questo punto parte la sfida di Gunther Pauli. In effetti, dopo la questione molto deludente di Ecover e dell'olio di palma, il rettore dell'Università delle Nazioni Unite, Heitor de Souza, sfida Pauli, una specie di scommessa, a creare un modello per un sistema economico a rifiuti ed emissioni zero, che crei più posti di lavoro, che contribuisca al capitale sociale e non comporti costi più elevati. Provate a pensarci, sembra veramente un'impresa impossibile. Sembra, appunto, perché noi ragioniamo con i paletti che la società dei consumi ha piantato nei nostri cervelli e cerchiamo sempre soluzioni ripercorrendo le strade che ci hanno portato fin qui. Il trucco è, ed era per Pauli in quegli anni 90, proprio questo: buttare via tutto quello che sappiamo e cominciare davvero da capo. Siamo nel 1994, il protocollo di Kyoto arriverà solo 3 anni più tardi. Si tratta per ora, nel 94, di uno studio cattedratico, una specie di gioco delle parti, che ha come obiettivo quello di rivoluzionare ogni concetto industriale ed economico conosciuto. E scusate se è poco. Passano 3 anni in cui Gunther Pauli sviluppa il suo progetto e passa attraverso continue ricerche e verifiche. Ad aiutarlo anche il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, l'UNPD. Dopodiché nasce la Fondazione Zeri in Svizzera, il cui obiettivo, ancora oggi che la Fondazione conta centinaia di addetti ai lavori, è quello di adottare soluzioni innovative per dimostrare che il modello voluto da Pauli per scommessa è fattibile. Insomma, che la Blue Economy si può applicare e funziona proprio come previsto nei progetti iniziali. Questo è un passo decisivo, perché per arrivare ad implementare nella società reale tutte le idee che Gunther ha in testa, servono soprattutto altri imprenditori disposti ad investire su questi sogni. Imprenditori che si lasceranno convincere solo dalla dimostrazione che il progetto funziona per davvero. Da dove cominciare? Lo vedremo dopo un brano musicale.
Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Do-dap, 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 da. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, do-da-da-do-do. qualcuno nei paraggi. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogie man, you read me primi tabu. Soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, 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 gnugnam. Ah, quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boge, boge. Esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.
Questo era Paolo Conte con Boogie. La domanda era: da dove cominciare? Bisogna anzitutto capire come le leggi della fisica, della chimica e della biologia vengono usate dagli ecosistemi naturali e, secondo passaggio non semplicissimo, trasformare queste informazioni in processi produttivi da applicare o in nuove aziende o quantomeno in aziende che abbiano uno spirito e degli obiettivi nuovi. Nei 5 anni seguenti, Gunther Pauli gira il mondo cercando e incontrando inventori e imprenditori, analisti finanziari, giornalisti economici, docenti universitari di strategie aziendali e lavoratori specializzati in questo o quel settore. Nasce un team che esamina tutti i casi di successo e di fallimento e che valuta le dinamiche del crollo dell'attuale modello economico, mettendo tutto questo a confronto con le innovazioni raccolte e catalogate. Di fronte a quello che accade con la mania della crescita accompagnata da tagli continui, nasce un modello basato sulla possibilità di soddisfare i bisogni fondamentali delle persone con quello che la natura mette a disposizione. Come scrive Gunther Pauli nel suo libro, egli si rende conto che l'attuale dissesto economico è solo apparentemente un male. Può darsi, dice, che finalmente si porrà termine al consumismo sfrenato che ha indebitato l'economia a livelli insensati. Esortare i consumatori a spendere di più è uno stereotipo della logica cieca che blandisce i cittadini a comprarsi una via d'uscita dalla crisi, indebitando in questo modo e per sempre anche tutti noi, come pure le generazioni future. Un modello, insomma, fallimentare, un modello di red economy, cioè di economia in rosso, che prende a prestito dalla natura, dall'umanità e dai beni comuni, senza preoccuparsi di come farà a pagare questo debito, se non lasciandolo in dote al futuro. La crisi finanziaria del 2008, continua Pauli, è stata provocata da banchieri e da dirigenti d'azienda che si sono gettati a capofitto in acquisizioni e fusioni, esercitando pressioni sui capitali e accumulando debiti talmente esorbitanti che la crescita diventa controproducente. Questa, conclude, è la storia della red economy, appunto, dell'economia in rosso. Per contro, la green economy ha chiesto alle imprese di investire di più e ai consumatori di spendere di più per ottenere le stesse cose, ma preservando l'ambiente. Ora, ottenere gli stessi risultati che non si riusciva ad avere in periodo di vacche grasse, quando le cose non vanno per niente bene, è una cosa terribilmente complicata. Come si può mai apprezzare la green economy se tutto quello che va bene per noi e per l'ambiente è molto costoso? Si potrà mai apprezzare un'economia in cui tutto quello che danneggia noi e danneggia l'ambiente costa poco? È questa l'economia di mercato? Si chiede Pauli. La blue economy salta a questo punto, non vuole conservare quello che si è già ottenuto, non vuole investire di più nella tutela dell'ambiente, lo vuole semplicemente rigenerare. C'è poi il fatto che le decisioni produttive e quindi di consumo sono oggi delegate a pochi operatori di mercato, qualche impresa monopolistica o, peggio, ai controlli statali. Pensate alle nostre aziende petrolifere nelle mani dei ministeri, mi riferisco in particolare all'ENI in Italia. La blue economy comincia dal basso, coinvolgendo quante più persone possibile, perché non parte dal capitale, ma parte dalle risorse disponibili. E così alcuni termini vanno capovolti. A volte l'inutile, cioè quello che noi non usiamo, può diventare un nutriente di un processo importante. Già oggi vedremo qualche esempio di questo. La scarsità può diventare sufficienza e qualche volta addirittura abbondanza. Ma c'è un termine che va cambiato per primo. Il termine è rifiuto. Se i rifiuti di risorse materiali, che poi sono esemplificati dalle discariche e dagli inceneritori, se i rifiuti di risorse sono da deplorare, il rifiuto delle risorse umane è assolutamente inaccettabile. Quando il numero dei giovani disoccupati oscilla tra il 50% in paesi industrializzati, come la Spagna o la Grecia, e più del 90% in aree come la Palestina, questo significa nei fatti, al di là dei discorsi di circostanza, che i leader considerano la prossima generazione inutile, o ancora peggio, può significare che sono i giovani e gli svantaggiati a considerarsi e a sentirsi inutili. È un sintomo chiaro di un sistema in declino, di una società profondamente in crisi. Tutto questo viene poi acuito dalle statistiche sull'aumento di criminalità, la violenza, il terrorismo, la tossicodipendenza, l'immigrazione illegale, l'abbandono dell'istruzione, il trattamento deplorevole di popolazioni e comunità già a rischio di scomparire o senza servizi. Rifiuti umani, dunque. Perché? Un altro tema da affrontare preliminarmente è quello della poca logica che sta alla base di molte soluzioni proposte. Parlo di una logica di una logica naturale, non di quella imprenditoriale, che quello che va fatto è solo accumulare denari, costi quello che costi. Per depurare l'acqua noi immettiamo sostanze chimiche che annientano le forme di vita. Le serre riscaldano l'aria invece delle radici delle piante. Paghiamo più di $100 per kilowattora l'elettricità fornita da un accumulatore che inquina l'ambiente. Il dato è riferito agli Stati Uniti. Quando beviamo una tazza di caffè utilizziamo solo lo 0,2% della biomassa, mentre il resto lo lasciamo marcire, generando gas metano, gas serra, o destabilizzando i lombrichi che soffrono tanto quanto noi di quella neurotossina chiamata caffeina. Si gettano in discarica milioni di tonnellate di titanio estratto e lavorato ad alte temperature, quindi consumando energia, quando ci sbarazziamo dei nostri rasoi usa e getta. Tagliamo milioni di alberi per soddisfare il nostro appetito di carta e poi la ricicliamo consumando moltissima acqua. L'umanità è energivora più che mai, emette gas serra oltre ogni comprensione, mettendo in crisi l'ambiente. Non c'è da stupirsi del livello altissimo raggiunto dai cambiamenti climatici e dalla acidificazione degli oceani. E intanto danneggiamo lo strato superficiale del pianeta, molto al di là della sua capacità di rigenerazione. L'unica scusa per tutto quello che facciamo di negativo è che siamo ignoranti e non sappiamo o non capiamo o facciamo finta di non capire le conseguenze. Ma una volta che ne siamo a conoscenza, non è credibile che non abbiamo la lucidità necessaria per il cambiamento, né che non abbiamo il potere di realizzarlo. Diciamo che non vogliamo farlo, perché le soluzioni ci sono, sono a portata di mano, costano enormemente di meno di quelle adottate finora, producono effetti positivi da un punto di vista ambientale e sociale. Cosa si vuole di più? Ci sono popolazioni in molte parti del mondo che questo cambiamento hanno cominciato ad ottenerlo, partendo dall'essenza della vita, la sopravvivenza, cercando di garantirsi una sicurezza alimentare che prima non avevano affatto. Situazioni terribili, ne parleremo nelle prossime puntate, sono state risolte semplicemente applicando le idee della Blue Economy e appunto noi le vedremo seguendo le prossime puntate di Non ci credo.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down. along. A long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Uno dei più grandi interpreti in assoluto, forse il migliore rappresentante del soul dei primi anni 60. Questo era Sam Cooke con A Change Is Gonna Come, un cambiamento arriverà, cosa che tutti noi speriamo sia vera. Riprendiamo il discorso sulla Blue Economy. La natura, il nostro pianeta, la stessa nostra vita sono regolati dalle leggi della fisica, dai principi della chimica e della biologia. Applicandoli, la Terra è diventata quello che è. Un meraviglioso mondo popolato da milioni di specie, un laboratorio di produzione che non ha uguali. Il tutto nel pieno rispetto della sostenibilità dei processi. Anche se abbiamo capito tutto questo, sono ancora pochi quelli che sanno come usare queste leggi per essere competitivi sul mercato. Vediamo di chiarire questo punto seguendo ancora il libro di Gunther Pauli, Blue Economy 2.0. Il punto di partenza è sempre lo stesso. Invece di manipolare la stessa vita, cerchiamo di prendere spunto dai modi in cui la natura si serve della fisica, perché è così che si sono sviluppati ecosistemi condivisi da milioni di specie uniche e che sono in costante evoluzione biologica. Quello che è avvenuto in miliardi di anni è che tutta la vita sulla Terra si è evoluta e ogni specie ha imparato ad adeguarsi a ciò che è disponibile localmente. Lo ha fatto appunto usando le leggi della fisica, della chimica e della biologia. Ognuna ha sviluppato sistemi di difesa contro le insidie in modo da riuscire a sopravvivere senza l'uso di tecnologie o di risorse importate da chissà dove, utilizzando quello che è disponibile, per usare un modo di dire, qui ed ora. Una regola, per così dire, naturale e generale. Solo l'Homo sapiens non vi si è adeguato, cercando di controllare l'equilibrio naturale della vita. Sfrutta a suo piacimento l'energia, plasma la materia con le sue invenzioni, arrivando spesso a risultati eccezionali, ma sottoponendo anche a tensioni sempre più grandi quella che possiamo chiamare la capacità di carico del pianeta, se volete la sopportazione del pianeta, fornendo spesso cose di cui nessuno ha veramente bisogno, e distruggendo contemporaneamente molte delle cose a cui i sistemi naturali hanno contribuito per milioni di anni. Prendiamo ad esempio l'utilizzo del petrolio, senza il quale sembra non si possa più vivere. Grazie ad esso la vita è cambiata, combustibili, plastiche, materiali edili e quant'altro. Ma questi processi si portano dietro una montagna di rifiuti, sostanze difficilmente biodegradabili, cambiamenti climatici, inquinamento delle fonti d'acqua e così via. Basta pensare al Pacific Trash Vortex, l'isola di plastica tra le Hawaii e il Giappone, un'isola grande come tutti gli Stati Uniti, e quei pezzettini di plastica vengono scambiati per plancton dai pesci che muoiono. Sono nella nostra stessa catena alimentare. Una bottiglia di plastica viene usata per un paio d'ore e poi impiega 1000 anni per disgregarsi in una discarica. Come si fa a non capire che si può fare decisamente meglio? Volete degli altri esempi? Uno stabilimento che produce birra usa solo l'amido dell'orto, il resto viene scartato. Il riso si coltiva solamente per i chicchi, il resto è rifiuto, in particolare la paglia. Il mais si coltiva solo per i semi, che diventano mangime, plastiche e carburanti, con conseguente competizione sul mercato e impennata dei prezzi. Il caffè, ne ho parlato prima e lo rifaremo, viene coltivato solo per i suoi chicchi, lo 0,2% della biomassa. Il contenuto zuccherino della canna da zucchero rappresenta appena il 17% della biomassa, il resto viene incenerito. Per produrre carta si tagliano alberi e si usa solo la cellulosa, più del 70% viene incenerito. Il metano rilasciato dal letame bovino in decomposizione non trattato è in cima alla lista delle emissioni di gas serra. Insomma, ogni volta che non sappiamo cosa fare di uno scarto, semplicemente cerchiamo di eliminarlo. È ora di cominciare a pensare a come utilizzarlo, esattamente come fanno gli ecosistemi naturali. Abbiamo parlato ormai decine e decine di volte di rifiuti in questa trasmissione. È uno dei punti dolenti della nostra società e della nostra economia. E anche se oggi le cose sono migliorate, siamo molto lontani da una situazione accettabile. Anche nel nostro paese almeno metà dei rifiuti finisce in discarica o negli inceneritori. Noi ci preoccupiamo e misuriamo la produzione dei rifiuti solidi urbani. Beh, è bene sapere che per ogni tonnellata di questi ci sono più di 70 tonnellate di rifiuti provocati dall'estrazione, produzione, distribuzione dei prodotti. Una cifra impressionante. C'è stata qualche anno fa una stima relativa alla spesa che gli Stati Uniti sostengono per smaltire i rifiuti. Si parlava allora di 50 miliardi di dollari l'anno. Ma a questa cifra va aggiunta quella relativa alla raccolta, al trasporto, alla differenziazione, allo smaltimento dei vari settori, quello edile, quello agricolo, quello industriale e quello minerario. E così si arriva all'incredibile cifra di 1.000 miliardi di dollari l'anno, un valore pazzesco. Questi soldi nei bilanci dello Stato figurano come attività produttive, ma in realtà è un'attività improduttiva che, se produce qualcosa, sono i costi laterali imponenti in termini di inquinamento ambientale e danni alla salute delle persone. Ho detto molte volte come la situazione vada compresa in senso globale. Per due secoli la società occidentale ha innalzato il totem della crescita, del consumo, reso poi semplicissimo dall'indebitamento. Pensate alle cambiali, agli acquisti a rate, compri oggi ma paghi domani e così via. Per ottenere l'arricchimento di pochi abbiamo creato debiti a non finire, e non solo dei cittadini verso le banche, ma dell'umanità nei confronti della natura e soprattutto delle generazioni future, che si troveranno sommerse da passivi che loro non hanno mai contratto. Nel frattempo la società ha trascurato le necessità reali, specialmente dei paesi in via di sviluppo, in primo luogo la capacità di sopravvivere. Abbiamo consumato materie prime e beni primari, penso ad esempio all'acqua, ben oltre le capacità della terra. Negli ultimi anni eminenti scienziati hanno sottolineato il rischio che sta correndo il pianeta, ma la conclusione è solo una: noi possiamo fare di meglio, anzi, noi dobbiamo fare di meglio, perché se non cambiamo le nostre abitudini avremo presto bisogno di una seconda terra, a fianco di quella reale che abbiamo, per mantenere gli attuali livelli di consumo e di produzione e per soprattutto per gestire l'accumulo di rifiuti che non riusciamo più a collocare altrove. Il primo passo, indispensabile a questo punto, è quello di smettere di produrre ciò che non serve, soprattutto quello che è tossico per noi e per tutti gli esseri con i quali noi condividiamo questo pianeta.
Ricordo una mattina che non andammo a scuola, prendendoci per mano corremmo verso i campi e come due bambini cantando noi lanciammo un aquilone che andava su nel cielo, che andava su nel cielo. Saltando tra le siepi andavi incontro al sole, legata all'aquilone correvi fino a sera per far durare il giorno ancora un poco. Ed eri ancora mia su gridavi ed eri tanto fiera del vento che portava in alto i nostri sogni, ma presto cadde il sole e il cielo perse tutta la sua luce e tu volasti via, e tu volasti via. Sha-da-da-da, 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 sha-da-da-da.
sei triste senza sogni, trascini sola sola le tue giornate vuote. Se guardi verso il sole, ricordi vagamente un aquilone. Ma è già volato via, è già volato via.
Eh sì, direttamente dal 1968, gli alunni del sole con l'aquilone. Se noi ci guardiamo intorno, ci sembra che i discorsi fatti fin qui siano contraddittori. In effetti non esiste alcuna attività umana, ma neanche naturale, che non produca rifiuti o, per dirla con un termine meno drastico, che non abbia degli scarti dai processi che sono portati a termine. In effetti il problema non è quello di non produrre i rifiuti, il problema è che noi li sprechiamo. Ora, questo discorso può sembrare strano a molti, perché noi siamo abituati a pensare ai nostri rifiuti domestici, la carta oleosa in cui era avvolto il prosciutto o la plastica delle confezioni che abbiamo preso al supermercato. A cosa mai potranno servire? Cerchiamo di andare con ordine e di capire. Se noi vogliamo riutilizzare i rifiuti, dobbiamo anzitutto tenere presente che anche questo è un costo, anche in termini energetici. Certo, conviene anche economicamente, ma gli ecosistemi naturali non sono collegati ad una rete elettrica. Loro non ne hanno bisogno. E, come detto, non è perché non producano scarti, ma semplicemente perché i loro scarti sono risorse per qualcos'altro, fossero anche i processi che riportano nel terreno le materie prime che sono state utilizzate dai cicli naturali. Si potrà obiettare che in effetti gli ecosistemi sono sì collegati ad una rete, lo sono e come, e la rete in questione è rappresentata dal Sole. Giusto? Perché noi non possiamo farlo? Solo perché siamo molto meno intelligenti degli ecosistemi? Ma se è così, non ci resta che tornare a scuola e imparare le regole nuove di questo grande gioco che è la vita sul pianeta. Ecco dunque la prima lezione. Il primo concetto da mandare a memoria. I rifiuti non esistono, sono un'altra cosa. Prima di fare qualche esempio, ancora un punto da chiarire. Di fronte a elementi dannosi, tossici o inquinanti, noi cerchiamo qualcosa che sia meno peggio. Tra tutti i combustibili fossili scegliamo il gas perché è per fare energia elettrica, perché è quello che produce meno gas serra. Dovremmo invece cercare un combustibile che non produca affatto gas serra, che non inquini affatto. Dovremmo cercare la soluzione e in questo modo potremo sbaragliare ogni concorrenza, soprattutto quella che produce rifiuti. La domanda allora diventa: dove andiamo a prendere queste sostanze meravigliose? La risposta è semplice: le prendiamo là fuori, osservando le meraviglie che gli insetti del deserto, i ragni, le alghe ed altre piante producono ogni giorno da milioni di anni. Lo fanno gratis, senza rifiuti e inquinamento. Ecco la prima fase, cercare nuovi modi per trasformare i rifiuti in contributi, in qualche cosa di positivo, per cercare materie prime che siano ampiamente disponibili, a basso costo e solo apparentemente di nessuna utilità per l'uomo. Ed ecco allora un paio di esempi. In Giappone l'azienda Ebara Corporation ha varato una strategia a emissioni zero che non generi rifiuti. Il gruppo del professor Yoshihito Shirai dell'Università di Hiroshima ha messo a punto un procedimento che trasforma l'amido raccolto nei rifiuti alimentari dei ristoranti in acido polilattico, utilizzando un fungo a temperatura pressoché ambiente. In pratica i rifiuti delle cucine diventano plastica, o se preferite bioplastica. In questo modo non si intaccano i nutrienti se non nelle parti da noi considerate inutili. Non come facciamo con il mais per i biocombustibili, che serve solo a quello e viene pertanto tolto dalla disponibilità della nutrizione. Un altro esempio riguarda i saponi e in generale i detergenti. Invece di usare la chimica o l'olio di palma, come abbiamo visto prima, è possibile ricavare tensioattivi dallo zucchero o ancora il dilimonene che si trova nella buccia degli agrumi. Questa buccia è uno scarto, quindi un rifiuto, della lavorazione del succo del limone e può essere usata anche come mangime per gli animali o come sorgente di pectina, che è una sostanza che la nostra società utilizza, per esempio, nella produzione di marmellate. Perché mai buttare via? Un altro settore su cui si può intervenire è quello della carta. Si tagliano foreste intere per farne fogli, scatole, libri. Solo una piccola parte della biomassa viene utilizzata, il resto è buttato via. All'Università di Riga, in Lettonia, il professore Janis Gravitis ha studiato un percorso per estrarre dal legname ogni parte utile. È nata così una bioraffineria dove vengono estratti, per scopi ovviamente commerciali, tutti i componenti dell'albero, dalla cellulosa all'emicellulosa, all'amido, ai lipidi. Per non parlare di quello che sta accadendo in Cina, dove la carta, lo ricordo, è stata inventata più di 2000 anni fa. In quel paese si sta lavorando per produrre carta dalle rocce usando i detriti derivanti dalle attività minerarie. Vedete? Ancora rifiuti o scarti di un sistema produttivo, quello minerario, che diventano nutrienti per un altro, quello della carta, nello spirito della produzione a cascata tipico della blue economy. Uno dice, ma oggi la carta la riciclamo con altissime percentuali. Beh, questo è vero in molti paesi, ma non in tutti. In Italia, per esempio, la quota di carta riutilizzata è molto alta, vicino all'80%, ma nel mondo ci sono paesi in cui la quota è praticamente zero. E poi il procedimento utilizza quantità molto grandi di acqua, che a sua volta deve essere riciclata, e comunque non può essere in quel momento utilizzata per scopi, passatemi questo modo di dire, più primari, come la produzione di cibo o i servizi sanitari essenziali. La carta di roccia cinese non ha bisogno di acqua, è riciclabile all'infinito ed è resistente all'umidità, tanto che potreste leggere il vostro libro tranquillamente anche sotto la pioggia. Fantasie? Direi proprio di no. Questi risultati non nascono per caso dalla sera alla mattina. Ci sono voluti 20 anni di ricerche prima che William Liang, fondatore dell'azienda Lung Meng Technology, presentasse la scoperta nel 2010. La prima fabbrica di quella che oggi tutti chiamano stone paper, cioè carta dal sasso, è stata inaugurata nel 2013 a Banksy City, una città nel nord-est della Cina. Oggi viene prodotta e utilizzata in più di 40 paesi nel mondo. È chiaro che, oltre a rivoluzionare il settore cartario, diventa una novità eccezionale anche per cambiare volto alle attività minerarie. Tra l'altro, questa scoperta può liberare milioni di ettari di terreno, adesso destinati alla forestazione produttiva, e trasformarli in terreni destinati alla produzione di cibo. Per chiudere l'esempio, faccio notare che tutti questi passaggi non sono fatti gratuitamente. C'è un profitto, dunque un lavoro, profitto e lavoro che però non danneggiano l'ambiente. Sono solo esempi di un modo diverso di pensare la produzione, più intelligente, meno energivoro, non inquinante, con possibilità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. Da questo, e soprattutto da tutto quello che vi racconterò nelle puntate a seguire di questa trasmissione, capiamo che sono gli ecosistemi nel loro insieme a dimostrare modi efficienti di reagire ai bisogni primari di ogni individuo con le risorse disponibili localmente. Questo è un principio fondamentale della Blue Economy. Riflettiamo anche su un altro importante particolare. Con l'evoluzione, ogni ecosistema è diventato del tutto autosufficiente e nessuno viene lasciato indietro a morire di fame, come avviene nella nostra società. È questa la strada da prendere. Chi vi si oppone è perché non conosce gli straordinari progetti che sono già stati ottenuti e che hanno ottenuto notevoli risultati. Le industrie della Blue Economy stanno nascendo e provocano occupazione per tutti. Contemporaneamente si stanno rendendo sempre meno lineari, forse ricorderete i discorsi di Katia Bastioli dell'ultima volta, si stanno rendendo, dicevo, sempre meno lineari i processi produttivi e questo non può che fare del bene all'umanità e alla sua casa. la Terra, il pianeta blu. Un altro mostro sacro è Brian Auger, un grande virtuoso dell'organo, adesso ha 77 anni, estrazione jazz e rock, ma ha suonato un po' di tutto. Qui lo abbiamo ascoltato in Just You, Just Me, un pezzo che ha realizzato insieme al suo gruppo, i Trinity, nel 1970. Bene, continuiamo adesso il nostro discorso sulla Blue Economy e cerchiamo di capire cosa non funziona nell'attuale sistema anche dal punto di vista dell'impostazione economica e sociale, sempre seguendo le indicazioni di Gunther Pauli e del suo libro Blue Economy 2.0. Va subito sottolineato come molti cittadini oggi siano frastornati dal diluvio di cattive notizie sull'ambiente, la povertà, la disoccupazione, la violazione dei diritti umani, dalla constatazione di avere una classe politica incapace di fronteggiare le crisi globali, e dal fatto che si cerchi, specie le grandi corporazioni, di risollevarsi utilizzando gli stessi principi e metodi che hanno portato alla crisi attuale, cosa che è completamente al di fuori di ogni logica di buon senso. In questi anni gli addetti ai lavori hanno speso una quantità enorme di tempo, di energie e di lavoro per analizzare le informazioni disponibili e cercare una via risolutiva. Alla fine però quello che emerge è sempre e solo una fiducia assoluta nella crescita. Bisogna crescere, crescere, crescere e affibbiare ai paesi che, per un motivo qualsiasi, non ce la fanno, un periodo di austerità. È ora, dice Paoli, di smetterla di tracciare analisi e fare discorsi teorici, è ora di passare all'azione proponendo iniziative concrete. Come già detto la scorsa volta, il punto è quello di abbandonare l'economia di scala basata su due concetti, l'aumento della produzione e la riduzione dei costi, perché i costi diminuiscono solo in due modi, riducendo la qualità dei prodotti o licenziando il personale, con tutta una gamma di soluzioni intermedie che vanno dall'accorpamento dei produttori solamente in grandi corporazioni, pensate alle botteghe degli artigiani rispetto ai grandi centri commerciali, all'alleggerimento delle buste paga che costringeranno i consumatori a consumare di meno, il che non porterà certo ad una crescita dei consumi in maniera più che evidente. L'economia di scala deve essere sostituita da una società che utilizza quello che ha, che soddisfa i bisogni fondamentali di tutti, che genera capitale, soprattutto capitale sociale, e che tutela i beni comuni. Troppo ottimismo? Vedremo andando avanti se si tratta solo di ottimismo oppure di un progetto appunto concreto. Il fatto è, continua Paoli, che tutti gli studenti che si rivolgono all'MBA, il Master in Business Administration, il supercorso che diploma futuri dirigenti che facciano carriera nel competitivo mondo degli affari, tutti quegli studenti vengono programmati secondo un unico obiettivo, fare più soldi. E così ogni cosa, ogni attività, ogni prospettiva viene tradotta in quote di mercato, risultati finanziari, economie di scala. Questo modello pretende che tu venda quello che produci per far guadagnare gli azionisti e poi che tu produca di più ogni anno per mostrare una crescita anche nei guadagni. Perché se guadagni oggi 100 e domani guadagni 90, ti dicono che hai perso 10, seguendo strane e sconosciute regole matematiche. Se poi per questo la compagnia dovesse avere problemi di inquinamento o problemi sociali, pazienza, il sistema farà del suo meglio per contenere l'inquinamento e ridurre l'ingiustizia sociale, spesso a carico dello Stato e quindi dei cittadini, che non sono certo responsabili, se non per una passiva accettazione, di tutto questo. Insomma, ci si mette una pezza, cercare poi di fare meno peggio. Ecco il punto. Fare meno peggio non significa affatto fare bene, significa sempre fare male, magari meno male di altri o di prima, ma sempre male. Questo sistema di produzione e consumo, tutto basato sulla continua ricerca di ridurre i costi, ha portato alla standardizzazione, che ha come conseguenza la concentrazione della produzione in poche aziende leader, che possono così stabilire quali sono gli standard del mercato. Abbiamo visto che ridurre i costi porta inevitabilmente ad una diminuzione della qualità. È un trucco presto scoperto. Un oggetto che si rompe prima andrà riacquistato. Insomma, tu compri schifezze così avrai dato una mano alla crescita. Ma la crescita di cosa? Vediamo un po'. Oggi dobbiamo comprare 3 frigoriferi ogni 25 anni. Ci invitano a farlo per le offerte, gli sconti, la possibilità di pagare a rate, talvolta perfino senza interessi, e noi siamo contenti perché il marketing ci convince che è la strada più conveniente. Ma se facessimo davvero 2 conti, ci accorgeremmo che in un quarto di secolo, per comprare beni importati a basso prezzo, abbiamo speso il doppio di quello che avremmo speso con il buon vecchio produttore locale che fabbricava elettrodomestici che duravano 25 anni. Questo ha comportato per il cliente la riduzione di centri e di servizi, molte industrie locali, il servizio di manutenzione, e per tutti ha triplicato il consumo di materie prime, il che significa che sulla società vengono scaricati i costi dello smantellamento e del risanamento. Per concludere, i soldi se ne vanno fuori dall'economia locale, con conseguente aumento della disoccupazione. Non vi sembra che questa sia la premessa per poter parlare di paesi sottosviluppati? Quello che vuole fare la Blue Economy è il contrario di tutto questo, generare più introiti con le risorse presenti nelle immediate vicinanze dell'impresa e non acquistare materie prime e fonti energetiche facendole arrivare dall'altra parte del mondo. Una delle soluzioni che sentiamo dire dai politici guidati dalle grandi corporazioni è di creare un mercato del lavoro più flessibile. Che cosa vuol dire in realtà? È uno slogan che ha come conseguenze il taglio del costo del lavoro e quindi della sicurezza sociale, con lo scopo di aumentare la competitività. Ma questo gioco competitivo ha successo in una piccola percentuale delle maggiori compagnie. La maggior parte ha pochissime possibilità di sopravvivere. Come risultato, i consumatori stanno comprando sempre più materiali prodotti globalmente e il cibo e l'energia vengono forniti da pochi protagonisti che controllano il mercato. Non a caso li chiamiamo Big Food, Big Oil, Big Pharma, eccetera. Se questa è la situazione normale negli Stati Uniti, anche l'Europa oggi sembra aver accettato la scomparsa del suo sistema sociale ed infatti insegue soluzioni basate su maggiori quantità della stessa cosa, come i liberi trattati con gli Stati Uniti, ad esempio il TTIP, mentre impone rigide regole di austerità alle nazioni. La contrazione dell'economia costringe la gente a comprare prodotti più economici, di minore qualità e durata, di costi più bassi. E così il circolo vizioso è avviato. Vogliamo riassumere questo circolo vizioso? La standardizzazione della produzione porta all'economia di scala, a cui fa seguito la delocalizzazione di centri di produzione e la perdita di posti di lavoro e quindi di salari. Ne segue una riduzione del potere di acquisto da parte dei consumatori, che cercano e vogliono prodotti a basso prezzo, per questo di minore qualità e durata. Per fare questo devono rivolgersi ai produttori che fanno della standardizzazione la loro logica e così il cerchio si chiude.
Tanto tempo vivere è un ricordo senza tempo. Un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere. È un po' come perdere tempo a vivere e sorridere nei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Oh, sorridere dei guai, proprio come non hai fatto mai. E pensare che domani sarà sempre meglio.
Anche la canzone di Vasco Rossi, Vivere. Come abbiamo appena visto, l'attuale sistema con la sua economia di scala, che promuove la competitività, comporta un decadimento sociale e scarica sui governi, quindi sui cittadini, i costi, per così dire, collaterali, l'inquinamento, le malattie, eccetera. Quello che, secondo Gunther Pauli, va fatto è uscire dalla logica del costo sempre minore e passare invece a quella del valore sempre maggiore, con risorse facilmente disponibili. Questo automaticamente riduce i costi per non dover comprare materie prime chissà dove e aumenta, come vedremo, i profitti senza peraltro gravare sui governi con costi collaterali, dal momento che l'ambiente e la società non vengono minimamente danneggiati da queste iniziative della Blue Economy. Si tratta, è chiaro, di un cambiamento epocale perché sovverte il concetto stesso di fare business. La domanda diventa: è possibile o sono solo fantasie di un visionario? La Fondazione Zeri ha dimostrato che questo passaggio non solo è attuabile, ma lo è anche in tempi molto brevi. Lo testimoniano i 4 miliardi di dollari investiti in oltre 100 progetti già implementati da qualche anno nella società e che hanno fruttato 3 milioni di nuovi posti di lavoro. Ma non è tutto, perché ottenere più valore innesca una cascata di altro valore, altri prodotti e servizi al mercato locale, che così potrà vincere sulle merci commercializzate a livello internazionale e, cosa non da poco, senza un sovrasfruttamento delle risorse. Forse è più facile spiegare il tutto con qualche esempio. Cominciamo dalla produzione di pannelli fotovoltaici. Oggi il leader mondiale è la Cina, sia per qualità che per prezzi, scesi questi prezzi tanto in basso da essere ormai vicinissimi a quelli delle tradizionali fonti fossili. Oggi una innovativa tecnologia svedese permette di combinare la produzione di energia elettrica con la produzione di acqua calda o fredda grazie a dei tubi capillari che vengono inseriti in un sandwich di pannelli fotovoltaici. I pannelli tradizionali, lo sapete, vengono appoggiati sul tetto. Questa novità è che i sandwich svedesi sono resistenti al punto tale da poter costituire essi stessi il tetto di un'abitazione. Sotto i pannelli va uno strato di materiale isolante, per esempio della plastica termoresistente riciclata. Anche questo crea posti di lavoro in loco, perché la produzione della plastica sostituisce, almeno in parte, l'alluminio, che invece è estratto, lavorato e distribuito globalmente. La cascata di benefici continua perché l'acqua riscaldata ad alta temperatura uccide i batteri presenti, mentre l'energia elettrica viene immagazzinata sostituendo le batterie. Secondo i dati dell'azienda svedese, basta vendere 200 di questi sandwich al mese per rientrare sui costi. Il risultato che più interessa è che la produzione di energia per questa via costa molto meno di quella prodotta dal fotovoltaico tradizionale. Dei dati? Bene, l'azienda svedese si chiama Solarus e ha un sito, solarus.com, dal quale potete scaricare una brochure con tutte le informazioni. Nel 2014 ha vinto il premio per le innovazioni delle industrie e, guarda caso, l'ha vinto proprio in Cina. Il secondo esempio riguarda invece il caffè e una multinazionale. Uno dei cavalli di battaglia della Blue Economy è proprio l'uso degli scarti della produzione del caffè. Ne ho parlato varie volte qui a Non ci credo, spiegando come funziona e facendo nomi e cognomi delle aziende coinvolte. Magari ci torneremo su più avanti nelle prossime puntate. Qui vediamo la questione da un punto di vista generale. I residui del caffè, si tratta di quasi tutto, del 99,8%, possono essere convertiti in un substrato che favorisce la coltivazione di funghi, accelerando di molto la loro crescita e quindi aumentandone la produzione annua. Il substrato che rimane dopo la raccolta dei funghi può diventare mangime zootecnico. Ecco così che si hanno tre ricavi dalla stessa coltivazione iniziale, sfruttando tre ecosistemi diversi. A chi sostiene che non conviene, che non è un granché, anche se non si capisce perché lo debba dire, vale la pena di ricordare che nel mondo i residui di caffè superano i 10 milioni di tonnellate l'anno, che rendono 10 milioni di tonnellate di funghi e 4 milioni di tonnellate di mangime, il tutto sfruttando risorse locali, non producendo rifiuti e non inquinando l'ambiente. È davvero così poco conveniente? Aggiungiamo che ci sono nuove industrie biochimiche, le quali, sulla scia di questi progetti, hanno estratto molecole complesse dai residui del caffè per farne creme solari e deodoranti. Tuttavia, la spesa dei consumatori avviene nei templi del consumismo, quelli che siamo abituati a chiamare supermercati o centri commerciali. Sarebbe proprio fantastico se le grandi aziende adottassero i principi della Blue Economy. Il passo avanti sarebbe a dir poco gigantesco. Una di queste multinazionali è la Nestlé, la più grande compagnia di trasformazione di caffè al mondo. La Nestlé genera circa 3 milioni di tonnellate di residui l'anno. Ultimamente ha deciso di non buttarli via, ma di bruciarli per ottenere energia elettrica. Ora questo è sicuramente un passo avanti, perché diminuisce la dipendenza dell'azienda dai combustibili fossili e quindi riduce tutte le conseguenze negative che petrolio, carbone e gas comportano. È uno dei principi fondanti la green economy. Ma siamo proprio sicuri che sia stata scelta la strada migliore o non, ancora una volta, quella meno peggio? Immaginate se la Nestlé, invece di bruciare quei residui, li usasse per produrre cibo sano a basso costo, i funghi, o mangime zootecnico per gli animali, che ora dipendono dall'importazione della soia brasiliana, la quale a sua volta potrebbe diventare cibo. Chi si oppone a questo modo di pensare sostiene che i funghi non rientrano nella business della Nestlé e poi che gli stessi funghi non rientrano nella nostra dieta giornaliera. Magari oggi no, ma riflettete un attimo, neanche gli hamburger e i cornflakes rientravano fino a qualche tempo fa nella dieta giornaliera. O dobbiamo pensare che gli hamburger siano così buoni e salutari da rappresentare un'eccezione? La Nestlé dice che si dedica solo al caffè, punto. Ora è una scelta libera, ma in questo modo la multinazionale dovrebbe rendersi conto di rinunciare a incassare qualche miliardo di dollari in più ogni anno. Sarebbe curioso vedere cosa ne pensano i suoi azionisti. E così le aziende, per un motivo o per l'altro, continuano con il loro modo di fare business, il che comporta inevitabilmente la produzione di rifiuti, di inquinamento e spesso di disagi sociali. Quando questi sono troppo rilevanti, allora mettono in atto dei programmi di responsabilità che alla fine danno dell'azienda l'immagine di un salvatore, dimenticando invece che sono stati proprio loro a creare il guaio e pensando a cosa avrebbero potuto ottenere utilizzando i sistemi della Blue Economy. È arrivata l'ora, per concludere, di accettare che l'unico modo per progredire è cambiare il modo in cui facciamo business, proprio come avviene in molte situazioni che esploreremo fin dalla prossima puntata di Non ci credo.
Like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain, and deep as a river. Come rain or come shine.
Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me.
Like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine?
Chitarre fantastiche e due nomi eccezionali del blues, l'indimenticabile B.B. King assieme a Eric Clapton. Continueremo la prossima volta il discorso sulla Blue Economy. Adesso cambiamo argomento e parliamo del referendum del 17 aprile. Ci sono alcune cose che vorrei chiarire e riguardano la conduzione di questa trasmissione e la posizione di Radio Cooperativa in merito. Come probabilmente sapete, la nostra è una emittente pubblica e pertanto soggetta alle regole della par condicio in tempi di campagna, in questo caso referendaria. Quella sul referendum è cominciata ieri, io quindi non posso più dire apertamente come la penso e invitare i nostri ascoltatori ad assumere una posizione precisa il 17 aprile prossimo. Quello che posso fare è quanto segue. Innanzitutto, chi ha seguito questa trasmissione conosce perfettamente il mio pensiero e quello di chi si occupa di questioni ambientali in questa radio. In secondo luogo, userò il mio sito, che si chiama come questa trasmissione, noncicredo.org, per esternare il mio personale punto di vista e mandare inviti a chi mi vorrà leggere sulla mia presa di posizione in occasione del referendum. In radio, tuttavia, eviterò di entrare nell'argomento specifico, anche se questa è una trasmissione sulle questioni ambientali e nessuno al mondo potrà impedirmi di continuare a parlare male delle fonti fossili e bene di quelle rinnovabili, specie in queste puntate in cui sto delineando i pregi della Blue Economy. Quello che mi sento di dire oggi è l'invito a partecipare al voto del 17 aprile, qualunque sia la posizione che prenderete, perché io penso che usare l'astensione per vincere una battaglia sia da vigliacchi e che in questo modo si rischia di svuotare uno strumento importante di democrazia e di dare ragione a chi usa frasi del tipo «tanto peggio, tanto meglio», che non significano nulla, ma mostrano un totale disinteresse per la cosa pubblica. Andate dunque a votare e scegliete tra il sì e il no. Chi è interessato al problema trova sulla stampa, soprattutto su quella specialistica, tutte le notizie interessanti. Per esempio, Repubblica ha una sezione dedicata all'ambiente, così come la maggior parte dei quotidiani. Poi ci sono i siti ambientalisti, che sono quelli che in questo momento forniscono le maggiori informazioni sul referendum. Infine, un avvertimento personale che andrà a votare il 17 aprile. Non si tratta di un referendum contro Matteo Renzi, come qualcuno sta affermando. È una richiesta precisa che riguarda la durata delle trivellazioni già concordate. Il quesito referendario infatti vi chiede se siete d'accordo o no che le concessioni già in essere date alle compagnie petrolifere per trivellare i nostri mari durino finché il giacimento esiste, cioè fino a che si potrà estrarre greggio o gas dal fondo del mare. Votando no si accetta la situazione attuale, votando sì invece le concessioni termineranno alla scadenza del contratto. Nuove concessioni entro le 12 miglia non sono comunque previste nemmeno dal governo. Ecco il punto: se volete che le trivelle continuino il loro lavoro dovete votare no, se volete che smettano al termine dei contratti dovete votare sì, potete anche astenervi. Siamo alla fine anche di questa puntata di Non ci credo del 19 marzo 2016. La replica registrata è prevista per domenica 27 marzo, che è il giorno di Pasqua, per cui non so se ci sarà una programmazione particolare. Ad ogni modo, noi ci risentiamo tra 15 giorni per continuare le nostre chiacchiere sulla Blue Economy e finalmente entreremo un po' più nei dettagli dei progetti di Gunther Pauli portati avanti in ogni angolo del mondo e ci sarà, vi assicuro, da divertirsi. Vi ricordo anche l'appuntamento del 17 aprile a Musano, ci incontreremo per pranzare e per stare insieme. Per ora vi lascio ai programmi che seguono qui a Radio Cooperativa, a cominciare da Sabato Ospitale con Paola e Lorenzo. Ma vi lascio anche con un brano jazz di un grande trombettista, Chake Becker. Il titolo è Everything Happens to Me, un brano classico del 1940 registrato da Baker nel 1958. È tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.